cresciuto in un posto dove le cose che io amavo non avevano legittimità, e quindi l'unico modo per sopravvivere è stato quello di pensare che quella cosa poteva succedere, cioè che ci potevano essere cose di valore o interessanti che però le persone non vedono, a cui le persone non credono o che le persone sviliscono, eccetera.
Quando ho letto Febbre, il romanzo d'esordio di Jonathan Bazzi, che era stato candidato al premio Strega del 2020, ho pensato che oltre a una straordinaria testimonianza autobiografica su cosa voglia dire scoprirsi sieropositivi ai nostri giorni, che poi è l'argomento di cui abbiamo discusso insieme nella serie podcast Un filo rosso, ho pensato, dicevo, che fosse in parallelo anche il racconto molto preciso della periferia e delle difficoltà di crescerci. Per Bazzi la periferia è una sola, è quella di Rozzano, sud di Milano, poco più di 12 chilometri quadrati dove abitano più di 42.000 persone. Nel suo nuovo romanzo, che si intitola Corpi minori ed esce il 9 febbraio, Bazzi racconta, tra le altre cose, il movimento dalla periferia al centro della grande città. Ma io voglio stare ancora un attimo su quel margine, che non è solo un margine geografico, ma anche sociale, è un margine culturale. Il luogo in cui uscire dal canone, il canone che vige lì, con tutte le sue regole, non è quasi possibile. Per questo ho chiesto a Jonathan Bazzi di parlarmi della periferia e del bambino che era lui e che viveva in quella periferia. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media, si chiama Altre Storie. Partiamo da qui, dal punto fondamentale, dalle cose che il bambino Jonathan amava. Erano le cose che chi gli stava intorno non capiva, che per gli altri non avevano nessun valore. Erano i suoi segreti, le cose proibite. Quali erano?
I libri, lo studio, la cultura, tutto ciò che dove sono nato, dove sono rimasto per i primi 20 anni. Non avevano spazio o anzi erano ridicolizzate, erano prese di mira. Mi rendevano appunto uno fuori posto, ecco. Ed è qualcosa che quindi mi ha portato anche un po' a rivedere, a reinterpretare il mio rapporto con quel posto in cui io sono cresciuto, perché forse c'è una eredità positiva anche, no? A posteriori, in qualche modo dislocata nel tempo, cioè che forse se io fossi nato in un altro contesto o avessi avuto una famiglia più compatta, più solida, i condizionamenti esterni sarebbero stati più forti per me e quindi avrei magari fatto fatica di più a fare, insomma, quello che oggi si definisce ad autodeterminarmi, cioè a decidere io, a provare quantomeno a dare un senso diverso rispetto a quello che era già disponibile, già in circolo a questa mia scoperta, a questo tratto della mia identità.
A Rozzano c'è una biblioteca. Io ci sono stato a presentare il mio ultimo libro in una delle pause della pandemia, in quei rari momenti in cui si sono potute fare le presentazioni lo scorso anno. Oggi è in una bellissima cascina, al porticato, tantissimi libri e un sacco di vita. E questa biblioteca è stata un po' anche la luce, il luogo magico di Jonathan.
Sì, c'è una biblioteca, c'era già quando ero piccolo, io però era più piccola, ora è più grande perché nel corso del tempo poi si è trasferita in questa cascina che è stata ristrutturata, però un po' come anche i parchi di Rozzano, perché Rozzano è nata nel verde, in mezzo alle campagne, in mezzo anzi nel parco agricolo sud di Milano, non vengono tanto frequentati, non fanno parte dell'esperienza media prevalente dei rozzanesi, quantomeno dei rozzanesi delle case popolari che sono il cuore insomma di Rozzano. Poi Rozzano ha delle parti periferiche anche di condomini privati dove appunto c'è una piccola borghesia che conduce chiaramente delle vite diverse. Io però sono cresciuto tra tre palazzoni popolari e so che appunto i libri non appartenevano proprio all'orizzonte, anche il rapporto con la scuola nella mia stessa famiglia, così come nelle famiglie che mi stavano attorno, non c'era, era vissuto come un peso imposto dall'esterno, ma dagli stessi genitori anche.
Tu non abiti più a Rozzano, ma secondo te è ancora così? Cioè tutti questi pregiudizi che ci sono verso un ragazzo che invece sceglie i libri, la cultura, tu pensi che sia ancora così?
È difficile, sicuramente io credo che il posto in cui sono cresciuto non è esattamente più come era quando ci stavo io, quando sono nato e quando ci stavo io, ma credo che il suo nucleo non sia cambiato. Sicuramente ci sono state delle novità e penso per esempio alla questione insomma dell'immigrazione non italiana, perché chiaramente le periferie sono state originariamente luogo di accoglienza, di ricezione della pressione migratoria che arrivava dal centro-sud, però poi negli ultimi anni si è aggiunto questo elemento degli immigrati che arrivano da fuori dell'Italia e quindi quando oggi torno a Rozzano mi accorgo che c'è questo aspetto che non ha fatto parte della mia esperienza e quindi anche ci sono degli elementi di convivenza, no? Si crea il bisogno appunto anche di convivere inevitabilmente, quindi anche lì c'è tutto un territorio di relazioni che forse sono più ricche e più diversificate rispetto a quello che magari può passare così nel luogo comune. Però credo appunto che il nucleo, il cuore dei posti come quello in cui sono cresciuto io sia più o meno inalterato, perché rimane questo elemento che fa parte appunto della stessa origine di quei luoghi, cioè di come sono stati pensati, di come sono stati costruiti, cioè di riunire nello stesso punto del territorio, nello stesso punto del mondo, famiglie e persone con delle storie simili, troppo simili. E questo impedisce inevitabilmente la nascita di circoli virtuosi. E ancora oggi a Rozzano, che non è affatto un posto piccolo perché ha 44.000 abitanti, non c'è una libreria. Ce n'è solo una nel centro commerciale. Però appunto quando ero piccolo io e quando ancora non c'era il centro commerciale non c'erano librerie e infatti sono cresciuto proprio con questa identificazione tra Milano e i libri, perché per me andare in libreria significava venire a Milano.
Hai detto Milano, la città del libro, tu hai identificato sostanzialmente in un libro, nei libri, un po' la tua salvezza, il tuo rifugio. E poi sostanzialmente il libro è stato anche lo strumento attraverso il quale hai raccontato la tua storia, ti sei analizzato e hai fatto i conti quindi col tuo bisogno. Mi dici una cosa, quali sono i libri della tua infanzia, del tuo cuore, quelli che ti hanno acceso la luce?
Io da piccolo avevo questa... che poi insomma mi ha accompagnato crescendo, trasformandosi, questa passione per le figure femminili e quindi ricordo che quando andavo nella biblioteca di Rozzano e spesso ci stavo da solo perché mia nonna e mia zia con cui io stavo, perché non vivevo con i miei, mi accompagnavano lì, mi lasciavano lì e loro andavano a farsi le loro cose perché si stufavano a stare in biblioteca. Io però ricordo appunto che passavo molto tempo nel guardare i libri, anche nello scegliere i libri da portarmi a casa e ricordo proprio questa fascinazione, questa ipnosi proprio nei confronti dei libri appunto legati a figure femminili, cioè Giovanna d'Arco per esempio, le streghe, tutto ciò che aveva a che fare col con le streghe, quindi prima i libri ovviamente illustrati e poi anche no. E poi ricordo avevo questa passione per la collana Gaia Junior della Mondadori, che erano questi libri per ragazze, di fatto avevano questa banda, questo bordo rosa superiore, ed erano delle storie meravigliose. C'era tutto sempre un po' questo gioco al limite della clandestinità, cioè non sempre riuscivo a portarli a casa perché erano libri sbagliati, no? Libri proibiti, appunto perché io ero un bambino, invece questi erano chiaramente, stavano dall'altra parte, erano gli anni 90 e quindi il binarismo era assolutamente la norma, cioè non c'erano possibilità altre o terze, e quindi qualsiasi sconfinamento poteva essere oggetto di sanzione, no? Cioè di messa alla berlina o proprio proibizione, divieto. Poi questa mia passione per il femminile è cresciuta con me, quindi poi non so, durante la prima adolescenza mi sono appassionato molto a Oriana Fallaci, ho letto tutti i suoi libri anche un po', cominciando con questo gioco di proiezione, no? Io trovo queste figure femminili che si univano, che affiancavano quella di mia madre, che è stata una grande eroina della mia infanzia, proprio perché, come spesso succede, no? Noi quando magari le persone importanti sono lontane, ovviamente le iperidealizziamo. E poi dopo io ho studiato filosofia e ho trovato nelle filosofe proprio anche la possibilità di un posto per me in quella disciplina, perché fino a quando ho avuto a che fare solo con i grandi filosofi maschi, insomma, della tradizione occidentale, non sapevo bene, insomma, se quella poteva essere la mia strada. Poi attraverso le professoresse con cui ho studiato, di cui ho seguito i corsi, ho scoperto invece appunto che filosofia si poteva dire in molti modi, in molti altri modi, anche proprio come pratica di scrittura, come formato di scrittura, e anche mettendo in campo la propria esperienza, il proprio corpo, che è qualcosa, insomma, che tradizionalmente è stato fatto di più o prima dalle pensatrici. E quindi proprio quando ho scoperto le filosofe ho capito che forse, insomma, potevo continuare a studiare quella disciplina.
Lo riscriveresti uguale, Febbre?
Febbre lo riscriverei... È complicato, nel senso che chiaramente in questi ormai quasi 3 anni io sono cambiato, è cambiato il mio rapporto con la scrittura anche nei confronti di questi temi. Quindi forse se lo scrivessi oggi sarebbe un po' meno asciutto, un po' meno diretto. Però d'altra parte invece credo che era importante anche farlo così, appunto perché sia per parlando di HIV che appunto delle periferie, era importante anche dare a questo libro la possibilità di farsi leggere da molti, anche da chi magari non ha un rapporto intenso con la lettura. E quindi ecco, forse lo scriverei in maniera diversa, ma farei male, quindi è bene che sia lì nel passato.
Continuerai a scrivere in modo autobiografico?
Probabilmente sì, non escludo anche di fare altro, però appunto io mi sento, quantomeno per ora, interessato molto all'esplorazione di temi e, attraverso la mia esperienza, inevitabilmente, per questo mi permette una radicalità che difficilmente potrei raggiungere, o meno, insomma, poi chissà, però chiaramente usare la mia esperienza mi permette, diciamo, un tocco, una trattazione piuttosto estrema dei temi, no? Che trovo sia, insomma, un po' la mia strada. Poi non escludo anche di fare degli esperimenti che magari continuano a essere di non fiction, ma che si interessino all'esperienza degli altri, per esempio, che c'è sempre un po' questa terza via che viene elusa, no? In questo bivio, no? Cioè l'autobiografia, la fiction, invece poi c'è un'altra cosa possibile che è il racconto diretto, diciamo, dell'esperienza reale di qualcun altro.
È interessante che Javier Cercas, che con I soldati di Salamina fa autofiction, e in quel momento, quando è uscito, non era un genere, per cui è stato molto criticato. Ma cosa si è inventato? Lui diceva: beh, se ci pensate, la Divina Commedia è autofiction. Fine, sì, conti, Dante racconta se stesso, i suoi guai amorosi, i problemi del suo tempo, tutti quelli che lo circondano, li sistema, ci fa i conti.
Sì, sì, ma poi c'è è un giudizio anche molto fragile e che si accende, viene praticato molto nei confronti appunto dei libri, quando invece in altri campi, in altri mezzi espressivi, anche solo la poesia, per esempio, o le canzoni, il cantautorato, cioè è normalissimo per un cantautore fare autofiction, diciamo, no? Cioè, come dire, per un poeta uguale. Mentre nei confronti di chi racconta c'è sempre un po' questa pretesa di affiliazione al grande romanzo borghese dell'Ottocento, cioè poi c'è sempre quella roba lì. Quando invece appunto le forme, soprattutto oggi, possono essere ibride, possono mettere i piedi in più scarpe, possono, senza contare appunto che questa divisione, questa partizione è molto fragile, perché spesso anche, diciamo, i romanzi veri e propri sono delle autofiction con i nomi cambiati.
Cosa regaleresti a Rozzano per provare a cambiare il paradigma? E con Rozzano parliamo di tutte le periferie italiane che hanno questo problema, appunto, di abbandono scolastico, di luci di librerie che non esistono, di punti di aggregazione culturale o anche di stimolo.
Io credo regalerei a Rozzano una minor omogeneità, proprio anche strutturale, edilizia, cioè il problema, già lo dicevo prima, no? Dei posti come Rozzano è il fatto che le persone che hanno una prospettiva, una storia e dei valori o disvalori simili siano tutte lì, tutte assieme, no? E che quindi si crei un microcosmo dove si coltivano delle prospettive che non sono reali, realistiche, e già lo sentivo quando ero lì, appunto, cioè proprio si ha una percezione del mondo e anche delle proprie possibilità che è più ristretta in qualche modo, no? Cioè si pensa che alcune cose non si possano fare, che siano molto distanti. E io sono nato, e forse questa proprio è una roba di cui io non ho merito, invece pensando che quello spazio potevo percorrerlo, potevo compierlo. E quindi le regalerei questo, delle interruzioni, proprio la smembrerei, o inserirei al suo interno degli elementi che arrivano da fuori, perché questo manca lì, c'è una omogeneità, una uniformità asfissiante, che per me era asfissiante. Poi alcuni che ci vivono magari se ne rendono conto, molti no, però quell'uniformità crea proprio una visione condivisa del mondo, degli spazi, delle possibilità, che non è realistica, che non aiuta, che non promuove il cambiamento, il movimento, le trasformazioni.
Nella vita di ognuno di noi ci sono dei momenti formativi, quelli che fanno la differenza. Possono essere dei luoghi, degli incontri, dei libri, dei film, molto più spesso delle persone. Per Jonathan Bazzi sono stati i libri, è stata una biblioteca, è stato un modo di immaginare il futuro e di evadere da una periferia che era troppo uguale e troppo soffocante. È per questo che non bisogna mai vergognarsi di stimolare i bambini, di dare forza ai loro sogni e alla loro creatività, perché quella è l'energia di cui avrà bisogno il mondo domani. Altre storie, una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media, la cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, registrazioni e finalizzazione di Guido Bertolotti, la producer è Valentina Meli, in redazione Francesca Abruzzese, il fonico di presa diretta è Davide De Benedetti.